Andando avanti nel leggere i brani che nel Vangelo di Luca parlano della preghiera e della preghiera di Gesù, arriviamo a un brano particolare dove Gesù insegna a pregare. E allora possiamo chiamare questo incontro la scuola di preghiera, la scuola tenuta da Gesù. Prima di leggere questo brano vi ricordo quello che c'era subito prima nel racconto evangelico di Luca. Subito prima c'era questo: Gesù aveva raccontato una parabola per dire chi è il prossimo, e in questa parabola abbiamo visto come è il servizio di un discepolo di Gesù verso gli altri. È la parabola del buon samaritano. Ma poi, subito dopo quello, c'è un altro momento importante. Gesù si trova in casa dove una donna serve, però il suo servizio, pur essendo così importante, il servizio non è puro, limpido, non è amore disinteressato, non viene dall'aver ascoltato i desideri del Signore. E quindi è un servizio che va indirizzato, che va guidato e che va completato con l'ascolto. È il famoso brano della visita di Gesù nella casa di Marta, dove c'è anche Maria. Dopo questi fatti, ecco il nostro brano che vi leggo adesso. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare, e quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. E poi Gesù continua ancora, ma noi ne abbiamo abbastanza per oggi, fino qui. Vedremo la prossima volta, in un altro incontro, il resto della preghiera che Gesù ha insegnato. Un giorno Gesù si trovava in un luogo. San Luca ci parla in un modo così impreciso. Un giorno. Quindi non è un sabato, è un giorno qualunque. Come dire che Gesù sta consacrando tutto il tempo, tutti i giorni alla preghiera. Non c'è un giorno solo alla settimana riservato alla preghiera. Si può pregare sempre. Gesù insegna che la preghiera può andar bene in ogni momento. Un giorno Gesù si trovava in un luogo. Non dice nel Tempio. Se fosse stato nel Tempio lo direbbe Luca. Nemmeno nella sinagoga. In un luogo. Può essere una stanza, può essere una grotta, può essere all'aria aperta. Si trovava in un luogo. Quindi, anche qui la stessa cosa. Ogni luogo può essere adatto per la preghiera. Per la preghiera. Cioè, per l'incontro con il Padre. Pregare Il termine usato nel Vangelo di Luca per dire pregare è un verbo composto dal termine che usavano anche i pagani per dire pregare, ma con l'aggiunta di una particella che dice la tensione verso, il voler incontrare, un desiderio forte di immedesimarsi, di essere vicinissimo, quasi da diventare un tutt'uno, naturalmente con chi? Con Dio. I pagani per pregare non avevano questo desiderio. I pagani si accontentano che Dio faccia quel che gli diciamo noi e basta. Ma Gesù, quando prega, desidera essere un tutt'uno col Padre, manifestare la propria unità con Lui. E quindi il termine greco usato da Luca è diverso da quello che usano i pagani, è un termine nuovo, che esprime anche questa tensione, questo desiderio di andare, essere vicino o addirittura anche di più che vicino. E quando ebbe finito, uno dei discepoli, anche qui fosse stato Pietro, l'avrebbe detto San Luca, è uno dei discepoli, uno qualunque. E di questo noi siamo contenti, perché oggi potrei essere anch'io che faccio questa domanda a Gesù. Si può mettere, ognuno di voi può mettere il proprio nome. Uno dei discepoli. Però quando ebbe finito, il discepolo e i discepoli hanno aspettato che Gesù finisca di pregare. Cosa vuol dire questo? Da una parte vuol dire che la preghiera di Gesù era prolungata. Bisogna aspettare che finisca. Ancora noi comprendiamo da questo particolare che Gesù non aveva piacere di essere disturbato durante la sua preghiera. I discepoli aspettano, sanno che Gesù non vuole essere disturbato. Lo lasciano finire, aspettano. Quindi da questo comprendiamo ancora che per Gesù la preghiera è importante, anche se è da solo a pregare. Ma di questo abbiamo già parlato altre volte ancora. Uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Signore, insegnaci a pregare. Ma questo discepolo era un ebreo. E allora noi ci diciamo, ma com'è sta storia? Gli ebrei sanno pregare. Hanno i salmi, pregano sempre, 3 volte al giorno, alla sera, al mattino, a mezzogiorno. Pregano nella sinagoga tutti i sabati. Pregano al tempio quando vanno in pellegrinaggio. Come mai allora chiede insegnaci a pregare? Si vede che questo discepolo si era accorto, vedendo Gesù pregare, si era accorto che la preghiera di Gesù ha qualche cosa di nuovo. Si è accorto che la sua preghiera e quella di Gesù sono diverse. E quindi insegnaci a pregare. Ho bisogno di imparare. Tu preghi in modo diverso non preghi come tutti quelli che io ho visto pregare. C'è bisogno di imparare. Bisogna andare a scuola di preghiera. Signore, insegnaci a pregare. Questo discepolo parla a nome anche degli altri. Forse si sono consultati e hanno dato l'incarico a lui di fare questa domanda a Gesù. Insegna a noi. Tutti si sentono bisognosi di imparare, perché la preghiera, come è vissuta da Gesù, è diversa. Ma questo discepolo aggiunge anche una motivazione, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Non solo Giovanni, ma tutti i rabbini ai loro discepoli insegnavano un modo o una preghiera, o un modo di pregare. Di modo che la gente poteva distinguere dal modo di pregare, sapeva di chi era discepolo. Se uno pregava in un certo modo, sei discepolo del tal rabbi. Se uno pregava in un altro modo, tu sei discepolo del tal rabbi. Presso poco, come vedete anche voi, se da come dei gruppi o della gente prega, voi capite o sono del rinnovamento, o sono neocatecumenali, sono ciellini, sono focolarini, sono dal modo con cui pregano si distingue il gruppo. Questa è una motivazione di imparare una preghiera diversa, una motivazione non del tutto pura, è piuttosto egoistica. Insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato, cioè noi vogliamo distinguerci in qualche modo. Gesù ha molta pazienza. Qui non rimprovera questi discepoli, non glielo fa nemmeno notare, fa finta di non accorgersi. Però un bel giorno glielo dirà, e sarà l'ultimo giorno quando dirà: da questo conosceranno che siete miei discepoli. Tra parentesi, non da come pregate, ma da come avrete amore gli uni verso gli altri. Quindi non è la preghiera che deve distinguere i discepoli del Signore, ma la vita. Quindi, di più che la preghiera, tutta la vita. Comunque, Gesù accetta la domanda, la richiesta del discepolo. Di solito, se leggete il Vangelo, vedete che quando o i discepoli o altra gente chiedono qualche cosa a Gesù, le sue risposte sembra a volte che non siano proprio una risposta diretta a quello che viene chiesto. Qui invece sì. Ed egli disse loro. Sembra quasi che Gesù si aspetta questa domanda. Se l'aspettava, la desiderava. Finora Gesù non aveva insegnato di sua iniziativa ai discepoli, non aveva insegnato a pregare. Come mai? E sì che la preghiera per lui era così importante. Proprio per questo non gliel'ha insegnata, perché le cose importanti vanno date a chi le sa apprezzare, non vanno buttate. Quindi si insegna a pregare a chi desidera imparare a pregare, perché pregare è importante. Pregar bene, avere un incontro vero con Dio, è così importante che se uno non lo desidera, è meglio che neanche lo sappia. Gesù aspetta, per insegnare a pregare, aspetta di essere richiesto. Ed egli disse loro: quando pregate, molto semplice, quando pregate, non dice per pregare dovete andare nei tal posti, per pregare dovete aspettare la tal ora, no, quando pregate. Quel quando dice che possiamo scegliere noi il posto e l'ora. Quindi ogni posto va bene, ogni ora va bene. Quando pregate, come dire, ogni volta che volete pregare, che volete avere un incontro col vostro Dio, dite. E questa parola qui, dite, cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente ripetete queste parole, dite su questa poesia, dite. Io credo di poter sentire dentro questa espressione semplicissima di Gesù e normale, questo mettetevi in quell'atteggiamento da poter dire così. Mettetevi in quello stato d'animo, in quella posizione interiore, da poter rivolgere a Dio queste parole. Quindi prima di pronunciare le parole, di preparare, di disporre il cuore, disporre tutta la vita, perché quelle parole che usciranno dalla nostra bocca, che Gesù ce le mette dentro, ce le suggerisce, perché quelle parole siano vere, siano un'espressione di noi, del nostro essere. Quando pregate, dite: Padre, la preghiera qui che Gesù insegna ai discepoli nel Vangelo secondo Luca è un pochino diversa da quella che abbiamo imparato noi a memoria, da quella che viene dal Vangelo secondo Matteo. Qui adesso siamo nel Vangelo secondo Luca e dice soltanto Padre. Non c'è nemmeno la parola nostro, come a dire non è necessario, non è indispensabile. Padre. In che atteggiamento devo essere io per poter pronunciare questa parola, per rivolgermi a Dio? Per dirgli Padre. O forse addirittura, come diceva Gesù nella sua lingua, Abba, cioè papà. Allora per poter dire padre, io devo già sapere chi è questo Dio, non posso rivolgermi come a uno sconosciuto. So che è uno che ha voluto la mia vita, che mi vuole, che mi vuol bene, che mi ha dato l'esistenza, che si sente responsabile della mia vita, perché la parola padre ci fa andare subito a pensare ai nostri papà. E a cogliere qualche cosa dalla loro esperienza, naturalmente quella degli uomini è limitata. Sarà molto di più, sarà infinitamente di più quella di Dio. Ma partendo da lì, Gesù usa questa parola che usiamo noi. Padre, tu sei sopra di me, tu sei prima di me, tu sei la mia origine, tu sei colui da cui io vengo, tu sei colui che mi aspetti, Padre. Ma dicendo Padre, io so anche che io sono figlio, quindi dipendo, ho tutto da imparare da te. Ricevo tutto da te, ho ricevuto tutto, ricevo e dovrò ricevere tutto da te. Dire Padre è dire anche questo. Dire Padre è dire anche la mia vita è a posto se ubbidisco, quando ubbidisco a te. La mia vita è vera, è completa, è al suo posto giusto quando dipendo da te, quando faccio mie le tue, i tuoi pensieri, quando faccio miei i tuoi desideri. Padre, quando noi diciamo questa preghiera dovremmo fare come Santa, mi par che era Santa Teresa, che una volta ha scritto che un giorno lei ha cominciato al mattino a dire questa preghiera, ma alla sera si è ritrovata che non era andata avanti dalla prima parola. Era rimasta sempre con questa parola, Padre, Padre. E dicendo questa parola le venivano in mente tutte queste cose che vi ho detto io e molte di più. Chissà cosa verrà in mente a voi a dire Padre. Quindi non dovrebbe esserci fretta a dire questa parola, a dire questa preghiera, perché questa preghiera in fondo è un aiuto per sistemare un po' i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri desideri, tutta la nostra vita. Sia santificato il tuo nome. Qualcuno dice che questa espressione vorrebbe dire semplicemente il tuo nome sia conosciuto o che tu possa essere conosciuto da tutti, da tutto il mondo, ed è bello. Quindi è una preghiera, una frase missionaria, il desiderio che Dio Padre sia conosciuto da tutto il mondo, da tutti gli uomini. E c'è bisogno ancora di desiderare questo, e non solo di desiderarlo anche noi, ma di metterci a disposizione di questa conoscenza di Dio come Padre, perché il mondo non sa ancora e non conosce Dio come Padre. Sono solo i discepoli di Gesù che lo conoscono e lo chiamano così, Padre. Nessun altro se lo sogna, pensa di bestemmiare a dire a Dio, a dirgli Padre. Però questa frase non vuol dire solo che il tuo nome o che tu sii conosciuto, sia santificato il tuo nome. Per comprendere questa parte della preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli, e che è quella che anche lui diceva, perché i discepoli gli hanno chiesto come fa lui a pregare, dovremmo leggere una parte del capitolo 36 del profeta Ezechiele, dal versetto 20, 21, facciamo da 21 in poi. Io ho avuto riguardo del mio nome santo, che gli israeliti avevano disonorato fra le genti presso le quali sono andati. Gli israeliti erano stati deportati in mezzo ad altri popoli e lì hanno disonorato il nome di Dio. In che modo? Vedremo dopo. Annunzia alla casa di Israele, così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, gente di Israele, che non ve lo meritate, sottinteso, ma per amore del mio nome santo, che voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati. Santificherò il mio nome grande. Ecco, sia santificato. È Dio che lo fa, che santifica. Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. È addirittura il popolo di Israele che profana il nome di Dio. Allora le genti sapranno che io sono il Signore. Ecco, quindi il santificare il nome vuol dire anche farlo conoscere. Allora le genti sapranno che io sono il Signore, parola del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle genti. Ecco, come fa Dio a santificare il proprio nome? Vi prenderò dalle genti. Vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure, da tutti i vostri idoli. Ecco ciò che ha disonorato il nome di Dio. Gli idoli. Adorando gli idoli, seguendo gli idoli, il popolo ha profanato il nome di Dio. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Eccetera. Quindi tre sono le azioni che compie Dio per santificare il suo nome. Prima di tutto, raduna il suo popolo. E lo dirà anche l'Evangelista Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, dice che Gesù è morto per riunire i popoli, i figli di Dio che erano dispersi. Attraverso la croce di Gesù vengono riuniti. Quindi prima di tutto Dio riunisce il suo popolo. Secondo, lo purifica dagli idoli, da ogni idolatria, qualunque tipo. E terzo, pone il suo spirito dentro di loro. In questo modo Dio santifica il proprio nome. Attraverso il popolo riunito, purificato, santificato. Che popolo è questo? È la Chiesa che riceve lo Spirito Santo, che è riunita dal Signore Gesù, che è purificata dal suo sangue. Quindi dicendo, sia santificato il tuo nome, è come se noi dicessimo, eccomi, sono a tua disposizione, o Padre, mi lascio riunire nella Chiesa, mi lascio purificare, abbandono tutte quelle mie abitudini che potrebbero essere idolatriche. Mi lascio purificare da te. Mi lascio santificare. Accetto il tuo spirito dentro di me, che sia il tuo spirito che mi fa vivere, che mi muove, che agisce dentro la mia vita. Quindi dicendo, sia santificato il tuo nome, è come se dicessimo, eccomi, sono a disposizione tua per formare la Chiesa, per lasciarmi unire agli altri. Non voglio star da solo, perché tu vuoi riunire i tuoi figli. Ed è riunendoci che ci puoi purificare tutti insieme. Ed è dopo averci purificati che ci puoi mettere dentro il tuo spirito, in modo che la nostra vita sia gloria tua, manifesti i tuoi pensieri, il tuo amore, la tua paternità. Sia santificato il tuo nome. Così la nostra vita fa conoscere la vita della Chiesa, fa conoscere il nome del Padre, cioè fa conoscere ai popoli chi è Dio. È uno che ama, come un papà, anzi, di più. Sono poi i papà che dovranno imparare ad essere papà, vedendo l'amore di Dio Padre, contemplando il suo amore. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Il tuo regno. Del regno aveva parlato Dio con Samuele, quando il popolo di Israele voleva un re, come tutti gli altri popoli. E allora Dio ha rivelato a Samuele, e Samuele poi ha rivelato al popolo, ma benedetti, state attenti, che un re uomo vi sfrutta, vi fa soffrire, vi prende tutte le cose più belle che avete e ve le prende lui. Non si accontenta di un po' di tasse, vuole anche i vostri figli per mandarli in guerra, eccetera. Ma hanno voluto il re. Adesso nella preghiera noi diciamo di nuovo, venga il tuo regno. I regni umani non ci soddisfano più. Né quello di Erode, si poteva dire al tempo di Gesù, né quello di Pilato, o di chi Pilato rappresentava. I regni degli uomini sfruttano, fanno soffrire, opprimono. Le combinano di tutti i colori. Nei regni degli uomini noi siamo gli uni verso gli altri dei concorrenti. Quelli più amati, tra virgolette, o desiderati dai re, sono funzionari per gli altri. Venga il tuo regno. Perché i regni degli uomini non sono un qualche cosa di naturale per la nostra vita. non sono qualcosa di normale che ci fa bene. Venga il tuo regno, perché il tuo regno è regno di Padre. Quindi il tuo regno sarà famiglia. Se viene il tuo regno, noi saremo gli uni per gli altri fratelli, non funzionari. Venga il tuo regno. E venga il tuo regno. Venga. Dobbiamo dire sempre venga. Anche quando facessimo o facciamo l'esperienza della presenza del regno di Dio in mezzo a noi, perché facciamo l'esperienza della fraternità, dove gli uni per gli altri hanno l'amore di Dio, l'amore paterno, dove gli uni si occupano delle necessità degli altri e dell'esperienza che fanno i primi cristiani nella Chiesa, l'esperienza che fanno tutti i cristiani quando si trovano in un ambiente di fede sano. Fanno l'esperienza della presenza del Regno di Dio. Però anche se facciamo questa esperienza, che il Regno di Dio è già in mezzo a noi, dobbiamo continuamente sempre dire venga il tuo regno. Perché? Ma semplicemente perché in quel regno ci sono dentro io. E se ci sono dentro io, ci sono dentro coi miei egoismi, con i miei peccati, che rovinano la bellezza del regno di Dio. E quindi a causa del mio egoismo e dei miei peccati devo dire sempre venga il tuo regno. Non mi tiro fuori perché io non sono ancora del tutto sano e del tutto santo. Ci resto, ma dico venga. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Ne continuiamo a esprimere questo desiderio. Naturalmente è un desiderio che è rivolto al Padre. Non sono gli uomini che possono far venire il regno o costruirlo. È soltanto Dio, il Padre, che ce lo può donare. È un dono di Dio, per questo glielo chiediamo a Lui, o meglio esprimiamo questo desiderio che venga, un desiderio che è così forte da metterci a disposizione. Non è un venga il tuo regno intanto io faccio dell'altro, ma pur che venga il tuo regno, eccomi. Eccomi, sono disposto a vivere da fratello dei tuoi figli, così il regno diventa tangibile e visibile e gustabile, non solo da me, ma anche dagli altri. Venga il tuo regno vuol dire non mi preme solo il mio star bene, ma mi preme lo star bene di tutti, il trovarci in comunione, in un rapporto di fratellanza con gli altri, con tutti quelli che credono in te, e che questo nostro star bene poi faccia star bene anche altri ancora che non credono, che non sanno, che non conoscono ancora il Padre. Venga il tuo regno. Il regno di Dio è un bene per chi crede, ma anche per gli altri, perché ne avranno vantaggio tutti. E quindi si diffonde il buon profumo di Cristo, direbbe San Paolo. Ecco, ci fermiamo a questo punto dell'insegnamento di Gesù. Andremo avanti la prossima volta con le altre frasi di questa preghiera, perché sono molto dense anche quelle e profonde, con grandi significati, che possono, che dovrebbero cambiare un po' il nostro vivere. Intanto ci fermiamo a dire queste parole, a metterci in quell'atteggiamento dal quale queste parole vengono fuori vere e spontanee e cariche di vita. Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Notate che in queste due frasi non c'è mai io mio e nemmeno nostro, ma tuo. Gesù vuole che i suoi discepoli che pregano, prima di tutto, tengano gli occhi aperti sulla presenza, sull'amore di Dio, per contemplarlo, per vedere Lui, capire i suoi pensieri, i suoi desideri, i suoi progetti, le sue intenzioni. Questa è la prima preghiera, la prima parte della preghiera. Senza questa non si capisce l'altra, quella che verrà dopo. Se uno non entra nei disegni di Dio, prega invano dopo, la sua preghiera assomiglia a quella dei pagani. Gesù vuole che i suoi discepoli imparino ad entrare nei modi di fare, di pensare, di desiderare di Dio Padre, il quale è Padre e quindi si occupa non solo di me, ma si occupa come Padre anche di tutti gli altri. Quindi entrando dentro nel pensiero, nel desiderio di Dio, il nostro cuore si apre e si amplifica fino a comprendere l'amore per tutti gli uomini e per tutto l'universo. Continueremo quindi la prossima volta. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.